Sono le 13:20:24, di nuovo buongiorno, ben ritrovati alla seconda parte di Greenwich di questo sabato 28 novembre 2020. Di nuovo un saluto da Carmela Marsibiglio. In questa settimana in cui è caduta la ricorrenza internazionale della giornata dell'eliminazione della violenza contro la donna, abbiamo deciso di soffermarci non sull'atto violento in quanto tale, sulle conseguenze troppo spesso tragiche che questa violenza genera, ma sul linguaggio e sulle immagini che costituiscono un substrato di visioni e di pensiero che possono predisporre a determinate azioni. Ora parliamo di una pubblicazione che è una ricerca dalla quale tra poco sentiremo che cosa è emerso e quali indicazioni questi risultati ci possono dare. L'autrice Monica Lanfranco, che è collegata con noi, che saluto e ringrazio per essere qui. Pronto?
Pronto? Eccomi.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Salve. Monica Lanfranco, giornalista, scrittrice, formatrice, che ha presentato proprio lo scorso 25 novembre qui a Bolzano, all'interno di un seminario online promosso dalla locale CGL, questo libro Crescere Uomini, le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia e sessismo, pubblicato da Erickson. È un lavoro che diciamo è stata una ricerca abbastanza complessa, perché ha proposto a più di 1000 studenti adolescenti un questionario anonimo con domande che appunto riguardavano la sessualità, il sessismo, la pornografia e la violenza sulle donne. E mi ha colpito, Monica Lanfranco, anche leggendo l'introduzione, perché lei dice che proprio questo lavoro per lei è stato di documentazione, è stato emotivamente molto faticoso, e posso anche immaginarlo, posso immedesimarmi. Comunque è un lavoro davvero importante.
Intanto da dove nasce? Nel 2012 un giornale nazionale mi chiede di attivare un blog, e per me è la prima volta su un quotidiano mainstream a maggioranza, diciamo così, di lettori maschi. Decido sull'input di un giovane collega inglese che si chiama Lori Penny di non scrivere di una notizia, ma di presentarmi facendo delle domande. Del resto il lavoro di chi fa comunicazione, informazione, anche formazione, no? È l'ascolto principalmente, si nutre di quello. Le domande sono un ottimo modo per cominciare qualunque cosa, anche una relazione, la conoscenza di una persona. Così in quel lontano 2012 io scrivo un piccolo articolo presentandomi e facendo delle domande rivolte espressamente ai lettori, agli uomini. Mi sembravano domande semplici, anche oggettivamente un po' banali: che cos'è per te la sessualità, che cosa significa essere virile, cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne, pensi che la violenza sia una componente della sessualità maschile più che di quella femminile, e la pornografia come influisce sulla tua sessualità. Da lì, da questo piccolo, questa piccola offerta di relazione attraverso queste domande, cominciano poi ad arrivare risposte. Non quelle sul web, cariche, devo dire, di un odio che per la prima volta, quando sperimenti su di te, fa piuttosto impressione male. Noi lo chiamiamo hate speech, ma è qualcosa che ti si rivolta contro e diventa fisico. Ma le risposte arrivate alla mia email. Nasce un primo libro che si intitola Uomini che odiano, amano le donne, e da quel libro è nata poi un'esperienza teatrale. A quel punto, alcuni anni dopo, mi viene fatta la proposta di riprovare, questa volta però con un soggetto differente, non uomini adulti, ma appunto ragazzi delle superiori, quelli che possono essere a buon titolo i nostri figli. La ricerca, veniva anticipato, è stata una ricerca dolorosa, direi addolorante, perché mentre per gli uomini adulti io avevo un filtro, come abbiamo, come donne che incontrano anche degli sconosciuti, qui i corpi, i volti, anche se io non li ho mai visti, emergevano dalle risposte date a mano, non sul computer, c'era una fisicità maggiore. Io mi sono imbattuta in moltissimi range emotivi, alcuni davvero mi sono entrati dentro, hanno rimbalzato, mi è venuta la tipica malattia della rabbia e dell'impotenza, che è il fuoco di Sant'Antonio. È stato stato da una parte estremamente doloroso e anche preoccupante, dall'altra interessante vedere come davvero quando diciamo che le parole sono pietre, ecco, ti arrivano e ti fanno male, e questo credo serva anche poi nella formazione, perché è importante dire che non sono solo parole quando noi emettiamo giudizi, quando le nostre bocche ragionano con la mente dei pregiudizi, del sessismo e della violenza. Il titolo mi pare interessante, in qualche modo secondo me riassume un po' il senso di questo testo, crescere uomini, perché sì, si è uomini, si è bambini, si cresce e poi si diventa uomini, ma dall'altra parte c'è il mondo adulto che ti aiuta a crescere, in questo caso a crescere uomo. Ecco, crescere uomini è un po' il frutto di quel percorso ed è, come dire, il risultato di una curiosità a questo punto in realtà anche molto personale, no? Prima il personale politico, dice il femminismo. Ecco, prima io ho rivolto delle domande a degli uomini adulti per capire l'altro da me. In questo caso l'altro da me invece è anche il mio figlio simbolico, concreto, sono anche i nostri figli, ed è molto importante in questa fase approfondire il vissuto, che poi è un vissuto di proiezione. Queste risposte sono le risposte di ragazzi che sono il frutto anche o del nostro silenzio o del nostro operato, ed è a tratti impressionante vedere il baratro di solitudine che emerge da molte delle risposte, e quindi il libro si rivolge alle persone adulte di riferimento. Credo che il problema del vissuto della sessualità, il modo di apprendere la sessualità dei ragazzi e quindi anche delle ragazze di due generazioni ci riguardi profondamente, non solo come padri e madri, ma come società intera. La sessualità è un tema politico.
Certo, e senta Monica Lanfranco, che ci può dire che cosa è emerso da questo lavoro? Cioè, ci sono proprio, c'è qualcosa che forse possiamo considerare un po' trasversale e che un po' riassume anche lo sconcerto e l'addoloramento di cui lei ci parlava?
Sì, assolutamente. Diciamo che ci sono due notizie fondamentali, entrambe non buone. La prima, questa generazione, ma in realtà anche la precedente, qui stiamo parlando di ragazzi tra i 16 e i 19 anni, è sola. È lasciata sola davanti ai computer, con i cellulari, è lasciata in qualche modo abbandonata ad un fai da te. E la seconda notizia è un corollario della prima, perché ci rende chiaro il contenuto che affolla questa solitudine. I ragazzi, ma tutti, perché 1500 non sono moltissimi, ma sono tanti.
Beh, un campione insomma significativo.
Se tutti danno la stessa risposta. I ragazzi, io giro da 20 anni nelle scuole, questo l'ho visto, ho visto l'incremento relativo a questa verità storica, imparano la sessualità, dico imparano tra virgolette, attraverso i siti porno online.
E questo è un dato che è emerso?
Assolutamente sì. Io sto cercando di portare nelle scuole un documentario che si chiama The Price of Pleasure, il prezzo del piacere. Sì. È un documentario fatto da una ricercatrice, un ricercatore universitario statunitensi, che racconta che cos'è il mercato del porno online, chi lo produce, quali sono gli effetti. Bene, gli effetti che io riporto anche nel testo sono che da partire dagli 8 anni, che è un'età davvero bassa,
certo,
in tutto il mondo, attraverso un banale cellulare che ovviamente non viene diciamo così scelto dal bambino o dalla bambina, ma viene regalato dalle persone più vicine, spesso appunto i genitori, la mamma e il papà, a partire dagli 8 anni i bambini e le bambine entrano nel mondo del porno senza ovviamente avere strumenti per decodificare, certo, i messaggi che arrivano, per leggere le immagini che arrivano. E questa cosa, ce lo dice il documentario, ce lo dicono le ricerche.
E anche i risultati che sono emersi appunto da questo lavoro che ha dato origine a Crescere Uomini.
Sì, sì. anzi determina il modo in cui poi saranno gestite le emozioni in relazione alla sessualità, ma anche banalmente all'immaginario. E allora, se è così, cioè se i ragazzi oggi imparano la sessualità attraverso YouPorn, beh, questo ci deve preoccupare, e anche tanto, perché la differenza tra una educazione ai sentimenti, ma anche alla gestione della sessualità, quindi del desiderio, quindi del modo di rapportarsi con il proprio corpo e il corpo dell'altra, se tutto questo non avviene attraverso un racconto che è anche emotivo, adeguato all'età, ma in presenza, ecco, noi abbiamo imparato a dire in presenza perché siamo quasi sempre online, certo, da un anno a questa parte, se questo non avviene così, beh, i risultati saranno probabilmente, e lo leggiamo dai fatti di cronaca, non tutta una generazione, ma una grande parte di generazione di persone giovani anempatica, perché l'empatia e l'emozione sono gli ingredienti fondamentali anche dentro la sessualità.
Ecco,
questa tabula rasa dell'empatia e dell'emozione nell'ambito della sessualità è davvero qualcosa da attenzionare, è davvero una forma pandemica, pericolosissima e invisibile, che sta dentro le mm-hmm. nostre vite quotidiane.
Capisco il suo addoloramento di cui parlava qualche minuto fa Monica Lanfranco. Cos'altro è emerso da questa ricerca?
Emerge rispetto, per esempio, al tema della virilità una confusione grandissima, frutto ovviamente della mancanza di parole da parte del mondo adulto, soprattutto da parte degli uomini, quindi dei padri o degli altri adulti maschi di riferimento. Ecco, i ragazzi si percepiscono in una confusa ignoranza sul termine virile. Qualcuno, non pochi, scrive: non lo so, adesso lo vado a cercare sul vocabolario, avere i peli, mm-hmm. ecco, ma a parte alcune cose che possono, e non lo sono, sembrarci comiche,
sì,
il problema è la confusione tra l'essere maschi e la forza fisica. Il fatto di percepirsi come maggiormente muscolosi, o di percepire comunque il maschile uh-huh. come muscoloso, ecco, crea un'equazione immediata con la violenza. Siccome io ho un corpo da uomo, e gli uomini sono più forti mediamente delle donne, perché
sì,
portatori di massa muscolare maggiore, la mia sessualità, il mio modo di essere è necessariamente, obbligatoriamente, peggio, naturalmente più violento. Ora, voi capite che la percezione è una cosa, ma il convincimento poi nella pratica di essere in un certo modo e di non potersi modificare, no? È come una specie di destino, di automatismo, crea poi, nell'ignoranza generale che abbiamo descritto prima, anche emotiva, l'incidente, crea la situazione nella quale i ragazzi sono, autorizzati anche culturalmente a essere violenti. Ecco, questa equazione tra sono un maschio e quindi sono violento, e quindi la mia sessualità è compulsiva, inarrestabile, determinata in questo modo, io davvero lo trovo molto preoccupante. Queste sono tutte mm-hmm. cattive notizie, però ci sono anche delle buone notizie. Le buone notizie,
quali
fondamentalmente sono che noi ci siamo e che è gratis e dovrebbe essere facile intervenire. La gratuità sta nella relazione. Dobbiamo mettere via il cellulare, farlo mettere via ai nostri figli, alle nostre figlie, e cominciare a parlare principalmente di noi, delle nostre emozioni sulla sessualità, del fatto che noi c'eravamo prima che loro nascessero, di come
certo.
abbiamo vissuto noi emotivamente il corpo e la sessualità. Questo aiuta, secondo me, anche a ridurre questo gigantismo pornografico in cui viviamo. Le pubblicità, le trasmissioni televisive sono tutte orientate su una forma di sessualità malata, commerciale, ma il sesso, le emozioni, il piacere, il godimento sono altro.
Certo.
E prima di tutto io credo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze avrebbero bisogno di noi come esseri umani, di madri e padri che si mettono a nudo, a seconda dell'età e delle loro possibilità, e parlano di emozioni. Ecco, a scuola, in famiglia, bisogna ritornare a parlare di corpo e di emozioni.
Senta,
questo io penso.
Monica Lanfranco, questo libro Crescere Uomini, evidentemente è il frutto di questo lavoro di ricerca attraverso questi questionari somministrati a 1500 circa adolescenti, che tipo di accoglienza ha trovato anche nel momento in cui lei lo stava realizzando? Ha avuto collaborazione da parte delle scuole? E poi quali sono stati i riscontri dopo che diciamo il prodotto è stato realizzato e sono venuti fuori questi risultati di cui appunto ci ha sintetizzato gli aspetti più significativi emersi da questo lavoro?
Ma la cosa interessante e strana che sta capitando nella mia vita è questa. Dal primo testo è nato, grazie all'incontro con un autore teatrale che si chiama Ivano Malcotti, la prima pièce, il primo laboratorio teatrale italiano per gli uomini non attori sulla violenza maschile sulle donne. Ed è, come dire, come tutte le pratiche teatrali, estremamente catartica. Io dal 2013 viaggio in Italia in lungo e in largo e incontro uomini che non conoscevo prima, faccio con loro laboratori e poi andiamo in scena, vanno loro in scena in vari teatri, ma anche in situazioni più popolari e meno glamour, a come dire, dare voce non alla loro voce reale, ma appunto al vissuto degli uomini che mi hanno risposto e che popolano il primo libro. Qui è stata la stessa cosa, nel senso che dopo l'uscita del libro l'idea è stata, proprio nei luoghi dove io avevo fatto l'inchiesta, l'idea è stata quella di riproporre, ovviamente con un testo diverso che era quello delle risposte dei ragazzi, un momento teatrale. È stato già fatto ed è tutto online nel sito di Manutenzioni Uomini a Nudo il primo spettacolo di Imola e il secondo di Valdagno. È chiaro che i ragazzi hanno scritto meno e quindi il testo teatrale è impreziosito da alcune voci che non sono quelle dei ragazzi. Mm-hmm. Mi piace ricordare il contributo di Jacopo Fo. Jacopo due anni fa scrisse su Facebook, rese pubblica nei social una lettera che lui scrisse dopo delle orribili calunnie e frasi violentissime che uscirono sul web e sui social da parte di gruppi parafascisti quando ci fu l'anniversario dello stupro di sua mamma.
Sì, ci ricordiamo.
Jacopo decise di scrivere una lettera molto, molto fiera, molto salda e molto, come dire, politica, da figlio a questi uomini, scrivendo quanto baratro, in qualche modo il baratro dell'assenza di amore determinasse queste loro parole. In questo modo io ho potuto acquisire, grazie alla generosità di Jacopo, questa sua lettera. Mm-hmm. E dentro allo spettacolo i ragazzi la leggono e questo, come dire, connette un vissuto di adesso di giovani uomini che hanno risposto a queste domande con il vissuto di un uomo figlio,
certo,
di tanti genitori, che riesce a parlare da uomo e da figlio sulla violenza di sua madre. Mi sembra una bellissima connessione, un grande regalo che c'è dietro appunto Manutenzioni Uomini a Nudo versione Young,
e
anche questo è il frutto del libro.
In Manutenzioni Uomini a Nudo possiamo trovare questo spettacolo teatrale che è stato tratto dal libro Crescere Uomini.
Sì, al sito di Manutenzioni Uomini a Nudo trovate tutti gli spettacoli con gli adulti e i due primi, spero che non restino solo due, ma sicuramente appena si potrà come dire, di nuovo tornare alla presenza, ce ne saranno altri, fatti con le scuole. Sì.
Davvero un lavoro prezioso questo. Io ricordo Crescere Uomini, le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia e sessismo, edito da Erickson. L'autrice è Monica Lanfranco, che ringrazio moltissimo, scrittrice, giornalista e formatrice che ha anche insegnato teoria e tecnica dei nuovi media all'Università di Parma, conduce gruppi di formazione in vari ambiti, ma quello più prezioso forse è quello che fa nelle scuole. Grazie e buon proseguimento col suo tuo prezioso lavoro, Monica Lanfranco.
Grazie a voi.
Buona giornata.